Caterone,
questo era l'uso del parroco di Camoglia alla sua perpetua. Donna, venite.
Chiediamo lui a Maria Madre della Sapienza. Ave Maria, figlia di
grazia, Signore con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, mia Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Santa Maria, Madre della Sapienza,
prega per noi.
Quarto incontro, la costituzione gerarchica della Chiesa. Già che mi ha messo in polizia di Stato, mi hanno dato da fare l'ordine gerarchico, quindi non si scappa. Allora, io pensavo di fare così. Prima, buona pace dell'ingegnere, mi toccherà leggere alcuni spunti, diciamo, del sussidio che la diocesi ha dato, e questo ce lo leggiamo assieme in parte, però faccio un estratto rapido, in maniera che ci diciamo alcune cose sulla costituzione gerarchica della Chiesa. Io vorrei che faceste così: prima di dire il resto che devo dire, che ho spulciato qui e là qualche cosa di integrativo, vorrei vedere se, dopo che abbiamo ascoltato quello che il sussidio dice sulla gerarchia della Chiesa, ci venisse qualche moto interiore, che può essere favorevole, può essere dubitativo, non lo so. Questi moti interiori magari sarebbe bello se li riuscissimo a condividere prima di andare avanti con la parte integrativa. Vediamo. Alcune note che mi sono permesso di sottolineare. Gesù Cristo, Pastore Eterno, ha edificato la Santa Chiesa e ha mandato gli Apostoli. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Fondazione biblica di questo fatto. E volle che i loro successori, degli Apostoli, cioè i Vescovi, fossero nella sua Chiesa pastori fino alla fine dei secoli, affinché poi lo stesso Episcopato, fino alla fine dei Vescovi, fosse uno e indiviso, propose agli altri Apostoli il Beato Pietro, e in lui stabilì il principio e fondamento perfetto e visibile dell'unità, della fede e della comunione. Mi pare che sono cose che sappiamo, no? Abbastanza semplici, fanno parte del titolo Credo la Chiesa. Quindi Gesù decide di fondare la sua Chiesa su Pietro, tu sei Pietro, su questa pietra di titolo la mia Chiesa, dà un mandato a lui e agli altri di prendersi cura della sua Chiesa in una società, dice l'integrazione, gerarchicamente ordinata, di per sé, quindi, tra parentesi, non troppo democratica, almeno come struttura, perché se è gerarchicamente ordinata, gli Apostoli ebbero cura di costituirsi dei successori, che sono quelli costituiti nell'Episcopato, per una successione che decorre ininterrotta dall'origine tramite l'antico rito dell'imposizione delle mani, cioè a capo che uno dopo l'altro, dai vescovi vengono altri vescovi, questo in maniera ininterrotta dal tempo apostolico. Nella persona dei vescovi, quindi diciamo successori degli apostoli in maniera ininterrotta, via sacramentale attraverso l'imposizione delle mani, nella persona dei vescovi, è sempre presente in mezzo ai credenti il Signore Gesù Cristo. Quindi il vescovo non è soltanto una persona qualunque, ma nella misura in cui è vescovo e agisce come tale, è sacramentalmente la presenza di Gesù Cristo fra i credenti, e non è una cosa da poco. Perché il vescovo possa, diciamo, dignitosamente compiere questa missione, che non è un fatto civile, per cui accade che c'è il Presidente della Repubblica che viene nominato per elezioni, che è una cosa diversa, per il Vescovo a maggior ragione, per il Papa, lo Spirito Santo, con la sua effusione, si preoccupa di far sì che l'eletto sia in grado di portare avanti la sua missione. La consacrazione episcopale conferisce l'ufficio di santificare, insegnare e governare. Il Signore ha posto solo Simone, cioè Pietro, come pietra e fondamento della Chiesa e lo ha costituito pastore di tutto il gregge. Ma il compito, questo è interessante, come un'altra volta non lo consideriamo, di legare e sciogliere, che è stato dato a Pietro, è stato concesso non solo a lui ma a tutto il collegio degli apostoli. Infatti Gesù dice: tutto quello che legherete sarà legato, tutto quello che scioglierete sarà sciolto, usando il plurale, non il singolare. Cioè non è che ha detto: tu sei Pietro, questa pietra edificherà la mia chiesa, ciò che legherai, ciò che scioglierai, ciò che legherete, ciò che scioglierete. Cioè il potere di guidare la chiesa, il popolo affidato, non è soltanto di Pietro ma anche del collegio degli apostoli e quindi dei loro successori. I vescovi, assieme a Pietro, sono garanti della verità rivelata, nella misura in cui sono in accordo con Pietro. Cioè, il vescovo, che è presenza di Gesù Cristo, sacramentalmente, però, è autorevole nella misura in cui va d'accordo con il Romano Pontefice, che è la base su cui Gesù ha fondato la Chiesa. Tu sei Pietro, su questa pietra. Allora, gli altri, nella misura in cui vanno d'accordo con Pietro, sono autorevoli, perché se un vescovo decide di dire quello che vuole, non è più autorevole, anche se un vescovo, ne abbiamo un esempio. Alcuni a volte sono diventati anche scismatici se sono usciti dalla Chiesa, altre volte perdono di autorevolezza proprio per il fatto che dicono qualche volta quello che vogliono. Quindi, quando non sono d'accordo con quello che è la verità rivelata, con quello che la Chiesa insegna, con quello che Pietro dice, con quello che l'insieme dei credenti credono, se uno ha una sua trovata geniale, in quello non è autorevole. Garante della verità che la Chiesa ha come capacità di capire, il Romano Pontefice, sappiamo, quando parla in maniera solenne, si dice scapola, in maniera di fede e di morale, è infallibile, cioè parla giusto, parla bene, parla in maniera corretta, perché essendo che Gesù ha nominato Pietro e i suoi successori come il fondamento della Chiesa, si presuppone che dicano giusto e che lo Spirito Santo si dia da fare in maniera da far sì che chi parla parli, quando parla in maniera, diciamo, piena, parli correttamente. E scattera peraltro la cattedra sta un po' più in alto, no? Per cui quando uno parla ex cattedra, come l'insegnante, non parla alla pari. Infatti la Chiesa è una società gerarchicamente ordinata. Chi parla, parla un po' più in alto, perché insegna. I vescovi come collaboratori, questo finito questa parte qua, i vescovi come collaboratori di Pietro hanno un dovere di occuparsi del gregge loro affidato, per cui devono dare delle leggi al popolo loro affidato. Spetta a chi governa far sì che chi è governato sappia cosa fare. Per sapere cosa fare non è che chi è governato dice: ho un'idea, oggi farò così. No, vediamo un po' cosa dice il vescovo. Il vescovo cosa ha detto? Come ha detto il Papa, vediamo un po', in base a quello che dicono, noi facciamo. Perché il potere di dare una legge fa sì che gli altri abbiano, quantomeno, se non l'obbligo, che di per sé c'è, almeno la, così, la giusta devozione di osservare quello che uno dice quando dà una legge. Se nei confronti dello Stato non osserviamo la legge, secondo la gravità finiamo dentro. Nella Chiesa, se non osserviamo una legge, magari finiamo in inferno, secondo poi di che cosa non osserviamo. Quindi bisogna un pochino stare attenti. I vescovi poi sì, dato che insomma, c'è tanta gente da seguire, da subito si sono avvalsi di collaboratori, come sappiamo, sono i presbiteri, i diaconi, che li aiutano nelle faccende, diciamo più semplici, e che sono in maniera minore investiti di un'autorità e di una capacità anche di guidare il gregge loro affidato con verità, nella misura in cui, come per i vescovi, in comunione col Papa e con la Chiesa, così per il prete in comunione col vescovo e con la Chiesa. Perché anche qui, se il prete dice quello che vuole, non è più autorevole, no? A volte si dice: il prete ha detto, ma l'altro ha detto. Quello che ha detto, quello che non dice la Chiesa, conta niente, anche se è prete, a maggior ragione di per sé, proprio perché è più basso, quindi dovrebbe cercare di dire quello che è consono a quello che la Chiesa insegna. Quando ci sono le trovate geniali, si perde l'autorevolezza nella misura in cui non sono conformi a quello che la Chiesa insegna. Allora, gerarchia della Chiesa, quindi si parte dall'alto e poi si arriva al popolo di Dio. Gerarchia, però, quindi, come vediamo, è strutturata per servire il popolo, mica per comandare, nel senso. Tutta questa cosa non è fatta perché, come c'è nei regni terreni, il primo sia meglio e i sudditi man mano che si va giù, quindi il duca, Valvasore, Valvassino, Vassallo, che man mano che si scende, appunto, chi sta giù sta sempre peggio, aiuta questa su a godersi la vita. Di per sé è una gerarchia effettiva, però di servizio, che serve a far sì che anche la persona più sperduta nella Chiesa si possa salvare. Questa è la finalità della gerarchia, no? Chi vuole essere il più grande sia servo di tutti. Non per niente il Papa è detto servo di servi di Dio, perché il significato è che c'è una struttura ordinata che è funzionale a far sì che anche le persone, diciamo, più disperse e meno attente, ascoltando l'orecchio del pastore, si possano salvare, che la pecorella più smarrita venga ripresa. Infatti, anche quando ci insegnava noi il diritto canonico, che è la legge della Chiesa, però l'insegnante, che all'epoca nostra era Monsignor Tanasini, che adesso è vescovo di Chiavari, insegnava sempre, però, suprema lex salus animalum, la salvezza delle anime è la legge suprema, per cui qualunque norma, ma prima di tutto che la pecorella si possa salvare. Quindi casomai cerchiamo di trovare delle vie per venire incontro, però la legge serve per la salvezza delle persone, non serve al fine a se stessa. Quindi tutta la struttura della Chiesa è finalizzata lì. Noi a volte, con buona pace del microfono, con ricurgiti democratici, pensiamo, molto democratici, pensiamo in quella fase democrazia, pensiamo che il popolo debba intervenire per illuminare, ma di per sé, come dice Sant'Agostino, i fedeli corrono felicemente verso la salvezza perché non sono gravati dell'onore del pastore. Questo è interessante, no? Sant'Agostino dice: sì, io devo governare il mio popolo, quindi dovrò rispondere come cristiano uguale agli altri, come vescovo a differenza degli altri. Quindi ci sono due esami da sostenere in paradiso. Hai fatto bene il fedele? Sì. Hai fatto bene il vescovo? Vediamo. Quindi in realtà noi che sovente ragioniamo in maniera terrena, per cui pensiamo che gli onori, allora questo è vescovo, c'ha la mitra, tempestata, la mitra preziosa, gli altri lui, io no, non è così. Perché quell'uomo lì, che a livello di fede, avrà da rispondere molto, cioè quindi il talento, è meglio averci un piccolo talento, portare un talento di uno, un talento di due, se lo rispondendo, che averci un talento di portare 100, quindi è una responsabilità grossa che mi ha fatto vescovo, no? Si diventa con il presbitero o il papa. Quindi in questo senso dobbiamo togliere dalla testa questa idea democratica che, ma quello comanda, quindi noi come popolo siamo soggetti. Su questa impostazione gerarchica della Chiesa, così pensata, avete qualche cosa da dire? Poi dopo vi vedremo là. Qualche obiezione? A me no. Oppure sì, sono contento, non lo so.
Sì, ma la gerarchia va tutto bene, però a un certo punto io penso che se, come nel diritto civile, no? Tu fai degli errori, poi vieni condannato. Quindi i vescovi, i sacerdoti, sono lì per perdonare, salvare le anime, detto, però se c'è qualcuno che, non so, per dire, tanto per fare un esempio, un sacerdote che si comporta male, non, prima di mandarlo via, ci stanno pensando bene,
Già,
li abbiamo qui in casa,
già,
noi in casa qui, a Genova,
ti dice il microfono.
Sì, sì, va bene, ne abbiamo uno a Genova,
sì. Sì. Sì.
Ma non mi frega niente, un po' più avanti,
non
no?
Una
no,
no, ma questo
come
è
mai?
Cioè,
come mai? Nessuno dice niente, nessuno lo lo stromette perché insegna anche male, no? È anche un cattivo esempio, devi dare l'esempio.
Siamo stati ieri a Reggio Emilia con padre Andrea per la riunione delle congregazioni del Nord Italia, che stava il 25 aprile, il monsignore dell'ufficio arte sacra, ha fatto vedere cose meravigliose, e poi ci ha portato nelle soffitte della cattedrale, dove dopo il Concilio di Trento avevano messo le prigioni dei preti. Interessante, eh? Avevano instaurato questo grazioso sistema, perché nelle soffitte della cattedrale dove stavano nel carico, in cui quando i preti dicevano quello che volevano portare, si dice adesso sei tu. È un buco, una standerga, tutta chiusa. E però è commovente, perché in queste prigioni, che poi sono state abolite dopo Napoleone, ci sono dei preti che fanno delle preghiere, per, tanto che sono quindi compongono delle preghiere sui muri, ci sono quelli che fanno i disegni della cattedrale, interessante, perché comunque per dire, ci sono dei sistemi curativi. Altre ipotesi, poi ti leggo delle cose antiche su questo concerto del vescovo e relativo, sono cose belle.
No, sono contento che esista invece una gerarchia, perché l'opposto gerarchia vuol dire anarchia, e l'anarchia non porta mai a dei benefici per nessuno, né per chi l'esercita né per tutta la comunità. Quindi c'è quel minimo di ordine che ci vuole anche per riflettere sui, sul Vangelo e sulle letture sacre, perché aiuta chi educa, ma in senso, diciamo, etimologico, porta fuori, non educa imponendo, cioè chi ti dice, ti legge e ti fa l'esegesi, adesso non voglio usare parole molto importanti, ma di quello che leggi, questo è importante ed è bene che sia con l'aiuto dello Spirito Santo, quello che fanno vescovi, presbiteri e anche il Papa, però anche questo è solo attraverso questa effusione dello Spirito Santo che si può capire bene.
Anche perché il bene va fatto in maniera ordinata. E non si può fare anche bene disordinatamente, non può fare dei danni, perché io posso fare, che ne so, dono 1000 euro a Tizio e a Caio, ho fatto del bene a Tizio e a Caio, quindi magari Caio c'è meno sul conto, mi ha fatto un disastro, però tecnicamente ho fatto del bene, no? E però in materie sacre, come della Chiesa, perché la cosa sia ordinata ci vuole lo Spirito Santo appunto che proceda, e però lo Spirito Santo in maniera principale parla, questo diceva anche Papa Leone Magno, parla innanzitutto sul Papa, sui vescovi, perché tanto chi più sceglie di grado più è chiamato ad ascoltare, quindi di per sé è anche mallevato da difficoltà del governare, di se mi ascolto lo Spirito Santo che mi dirà. Vi volevo leggere, proprio perché oggi circa la gerarchia ci sono tante difficoltà, appunto perché siamo abituati a società democratica, benissimo, ecco, però va bene a livello materiale, a livello spirituale sì e no, anche perché vi ho dato dei comandamenti, no? Sarete miei amici se fate quel che vi comando, non ho detto sarete miei amici per quello che volete, se fate quel che vi comando, sarete miei amici. Quindi, l'amicizia si valuta anche se farete quel che vi comando, se no. Allora, c'è un antico vescovo, e questo è inattaccabile, perché si chiama Sant'Ignazio di Antiochia, è il successore di San Pietro ad Antiochia, è un padre apostolico, uno dei più autorevoli signori vescovi che scrive nella Chiesa, e dice delle cose interessanti che io mi sono permesso la briga di sottolineare qui là. Quindi vi leggo qualche cosa su quello che questo vescovo dice, su come i vescovi, diciamo, vadano considerati dal popolo di Dio, dice, per esempio. Scrive alle varie comunità come scrivevano gli apostoli, no? Lui scrive ai cristiani in travolo. Siate sottomessi al vescovo, come Gesù Cristo. Siamo presenti, no? Quando abbiamo avuto anche, ogni tanto si sente qualche critica, no? Anche nei confronti del vescovo, anche nostro, o di altri. Non so se noi potremmo comportarci così nei confronti di Gesù Cristo. Siate sottomessi al vescovo come Gesù Cristo. Non vivete secondo gli uomini, secondo Gesù Cristo è necessario che nulla facciate senza il vescovo, e poi allarga, e che siate sottomessi al collegio presbiterale come gli apostoli di Gesù Cristo, per essere in comunione con Lui. A volte può capitare che per qualche motivo ci sia un po' di ossequio verso il vescovo, a volte sui preti si spara un po' più allegramente, no? Siate sottomessi al collegio presbiterale come gli apostoli di Gesù Cristo, cioè che siamo qui davanti, non so, uno degli apostoli, uno qualunque, non è una cosa buona. Per far questo, dice, c'è bisogno di umiltà, con la quale si sconfigge il principe di questo mondo, perché senza umiltà la capacità di stare sottomessi non c'è. Vi scongiuro io, non io, ma l'amore di Gesù Cristo, nutritevi solo della sana dottrina cristiana, tenetevi lontani da ogni erba estranea, che è l'eresia. Ciò verrà se non vi lascerete gonfiare dall'orgoglio e non vi separerete, cioè resterete nella sana dottrina e non nell'eresia, se non vi separerete da Gesù Cristo, perché poi, certo, firmo subito, giusto, no? Mi separo da Gesù Cristo, no? Se non vi separerete da Gesù Cristo e dal Vescovo. Si separa dal Vescovo e l'esilio. Ed ai comandi degli Apostoli, chi sta all'interno del santuario è puro, chi ne è fuori è impuro, in altri termini, che uno magari non capisca, chiunque compie qualche cosa senza il Vescovo, il collegio dei presbiteri e dei diaconi, non agisce in maniera pura. Si intende dire, siate puri come io sono puro, siete santi come io sono santo, quindi uno agisce in maniera non pura se uno agisce senza il Vescovo, senza sostegno dei presbiteri. Quante volte noi sentiamo dei cristiani oggi che dicono, ma il Vescovo ha detto, il parroco dice, ma io faccio verso Dio, la so più lunga di loro, eh? Chi agisce senza è fuori, è eretico. Ma questo autore non è che possiamo dire un picco pallino per lui, ma è più grande della cristianità. Quindi ce ne dobbiamo stare. Oh. Ho avuto la grazia, si dice ai cristiani di Magnesia, sempre lui, di vedere il vostro vescovo, uomo veramente degno di Dio, i santi presbiteri, passo da Polonia, e gli altri in Assunzione. Posso io trarre profitto dalla presenza di Assunzione, perché è sottomesso al vescovo come alla grazia di Dio. Al vescovo è sottomesso come alla grazia di Dio. E al collegio dei presbiteri come alla legge di Gesù Cristo. Questo è quello che un autore santo, padre apostolico di massima autorità, dice su come noi ci dobbiamo comportare contro il vescovo e per i presbiteri. Sottomesso al vescovo come alla grazia di Dio, al collegio dei presbiteri come alla legge di Gesù Cristo. Dovete, del vescovo, avere per lui ogni rispetto, considerando l'autorità che gli è stata conferita da Dio Padre. Vedendo in lui, il vescovo, non la sua persona, ma il padre di Gesù Cristo, vescovo di tutti. Ad onore di colui che ci ama, conviene ubbidire, senza ombra di finzione, ubbidire, gerarchia, ubbidire, nel confronto di quello che dice il vescovo, senza ombra di finzione, dice, ma io gli dico di sì, ma poi faccio quello che voglio, parlo, ha detto, il vescovo ha detto, ma io poi la so lunga, la so di più. Conviene ubbidire senza ombra di finzione, perché altrimenti non si inganna questo vescovo visibile, ma si cerca di ingannare quell'invisibile che è Gesù Cristo. Qui non si tratta di cose che riguardano la carne, ma Dio, che conosce i segreti dei cuori. Quindi se noi diciamo che non vogliamo ubbidire al vescovo perché il vescovo non dice cose sagge, anche al limite del presbitero, comunque al vescovo non dice cose buone, perché inganniamo Gesù Cristo. Non basta essere chiamati cristiani, bisogna esserlo davvero. Ci sono alcuni che hanno il nome del vescovo sulle labbra, ma poi fanno tutto senza di lui. Passiamo nel 100 dopo Cristo, siamo proprio all'inizio. Mi pare che costoro non agiscono con retta coscienza, perché le loro riunioni non sono legittime. Interessante. Quante volte nella Chiesa ci sono riunioni di gente che critica il vescovo, che critica il parroco, presbitero, interessante. Le loro riunioni non sono legittime, Sant'Ignazio è terribile su questo, legittime non lo sono, fuori dalla Chiesa. Noi ci divertiamo in maniera democratica a pensare di poter fare riunioni dicendo quello che vogliamo, dicendo quello che vogliamo, non sono riunioni legittime. Sant'Ignazio di Antiochia, ai cristiani di Filadelfia, alla Chiesa di Dio che in Filadelfia resa salda nella concordia. Perché se uno dice qualcosa contro il vescovo, fuori dal vescovo, secondo la sua testa, fa divisione, quindi non è nella concordia. Io saluto nel sangue di Gesù Cristo questa Chiesa, che è mia gioia, soprattutto stesso lui, il nemico di Risco, i presenti, i diaconi, insiste. Qualunque comunità ribadisce, perché voi, figli della luce e della verità, fuggite le divisioni e le perversità del Dio. Siate invece docili e fedeli, che seguono ovunque il suo pastore. Quelli infatti che appartengono a Dio sono tutti con il vescovo. Non illudetevi, fratelli miei, chi segue un fautore di divisioni non erediterà il regno di Dio. Ma è interessante qui, perché il fautore di divisioni non è quello che noi diciamo, allora io ho fatto la mia riunione, ho detto le cose che mi sembravano giuste, la Chiesa dice diverso, ma io sono un cristiano evoluto, no? Cristiano sapiens sapiens, quindi un po' più santo degli altri, faccio le mie riunioni, qui voglio dire, lo faccio per il bene della Chiesa, per cui il Signore mi darà merito, quando muoio, di essere stato capace di portare nella Chiesa una luce nuova. No, no. Perché se tu fai le tue riunioni senza il vescovo, senza il suo consiglio, senza la sua approvazione, contro di lui, non erediterai il regno di Dio, tradotto è l'inferno, secco, tradotto è questo, non c'è altra cosa. Per cui noi, cristiani del terzo millennio, che pensiamo invece di poter fare le nostre cose in maniera così democratica e anarchica, no? Facciamo un po' le cose, faccio la mia riunione e insegno quello che io so. E conclude ai cristiani, no, questo no, qua scritto da Policarpo. Policarpo è un altro vescovo santo, è vescovo di Smirne, che ha conosciuto San Giovanni, anche lui scrive tante lettere, però Ignazio e Policarpo si conoscono, quindi scrive e dice: se qualcuno si ritenesse superiore al vescovo, è già perduto. E quanti ne abbiamo noi che, ah, vescovo, adesso sta cosa, no? Mamma mia, come sapete, questo vescovo, io invece so, io so, se uno si vuole tenere superiore al vescovo, è già perduto. Vabbè. Avanti, dimmi, per dire due o tre cose luce, per
esempio. No, faccio veloce. Quando si parlava delle riunioni, o comunque dell'avere posizioni diverse dal vescovo, mi chiedevo quante persone stanno a questa coscienza. Quante persone di essere contro il vescovo, magari appunto lo faccio per un bene, mi sembra di muovermi bene facendo così.
Perché la superbia è una cosa finissima. In realtà, allora, io mi ero portato a questo titolo.
Una cosa ancora, forse adesso leggendo anche, ripensando alle origini, no, della Chiesa, mm-hmm. e al periodo di tutte le eresie. Erano, non forse perché riguardo gli occhi da adesso, non lo so, nel 2018, era più facile essere contro il vescovo o con il vescovo passato in interno. Era più evidente, era più importante, perché no, si mettevano in dubbio delle cose grosse. Adesso.
Però di per sé, se tu seguissi quello che dice Sant'Ignazio, non ci sarebbe stato lo spazio per l'eresia, perché uno avrebbe detto ho sbagliato, ritorno subito. Invece noi poi ci impuntiamo, perché anche a noi capita di gente che ha la sua bella idea e uno prova a dimostrare, però forse stai sbagliando, anzi insisto. Cioè il problema delle cose di oggi, casomai, è che ci incaponiamo sul fatto che pensiamo di avere ragione. Se il cristiano scegliesse di obbedire, può anche dire una cosa, però se sbaglio, scelgo di obbedire, in quel momento faccio la cosa giusta. Ma noi, nella società di oggi, pensiamo che obbedire sia mortificante, invece di obbedire sia esaltante. A parte Massimiliano Maria Colbe che diceva che chi obbedisce al superiore, tranne il caso che il superiore dica una cosa contro la legge di Dio, ha sempre ragione. Però, così, desiderava nei suoi figlioli spirituali un'obbedienza prontissima. E soleva dire che non bastava far quello che l'obbedienza comandava, ma che bisognava si facesse senza discorso e tenere per certo che quello che l'obbedienza comandava era la miglior cosa. Conoscete lo stile? Chi è?
San Filippo.
No, questo è San Filippo. Questo è San Filippo. Allora, arrivando alle nove.
Anche
San Filippo. Sì, io lavoro da Filippino. Arrivando. Appunto, no? Allora, arrivando alla questione di che cosa, di come io mi comporto, posso anche avere un'idea diversa, però l'obbedienza sale infatti ancora San Filippo, per fondarsi maggiormente nella virtù dell'umiltà, di cui Sant'Ignazio diceva siate umili, per fondarsi maggiormente nella virtù dell'umiltà, solea spesso dire che la perfezione, cioè la santità, consiste nel mortificare la razionale. Quello che Padre Mauro spesso dice, no? La santità sta in tendenza di spazio, citando San Filippo. Cioè il fatto che più noi ci insuperbiamo con la testa, più non riusciremo a divenire, perché non saremo umili. Ma se non lo vediamo nella Chiesa, siamo fuori dalla Chiesa. Perché la Chiesa è fatta in maniera che chi dice qualche cosa dall'altro dice per il mio bene. Come lo dice la mamma. Se io la mamma disobbedisco, posso anche farlo, ma va in rovina, nel senso che mi dice non passare la strada perché è pericoloso, perché passo il senso, niente. Perché non lo racconto più, cioè sono rimasto con la macchina. Quindi in realtà l'obbedienza è per il nostro bene. A proposito di questo, sapete del nostro beato cardinale Newman, che è passato dall'anglicanesimo alla Chiesa Cattolica. Allora, circa il fatto, cioè Newman sarà stato un pensatore di rilievo, no? Anche l'anglicano era fra i maggiori pensatori della Chiesa di tutti i tempi, e peraltro vociferato anche di diventare dottore della Chiesa, quindi comunque la sua dottrina anche ripresa nel Vaticano II, eccetera. Però poteva arrivare nella Chiesa da dire, sì, io divento cattolico, però io sono un teologo, che voi non metto. Allora, dal momento in cui divenni cattolico, non ho più da narrare una storia delle mie opinioni religiose. Interessante. Non intendo dire che la mia mente sia stata in ozio o che abbia smesso di meditare, ma non ho più avuto nessuna variazione da registrare. Interessante. Un pensatore, dopo che è entrato nella Chiesa Cattolica, dice io non ho più una storia delle mie opinioni religiose. Invece noi siamo opinionisti nella Chiesa, come nel calcio, guarda, tutti allenatori e tutti teologi. Cioè appena ci innalziamo un pochino, adesso secondo me il papa doveva dire, il vescovo avrebbe fatto meglio dire, il parroco non ha capito niente, non ho più una storia delle mie opinioni religiose. Interessante questo fatto. Gli articoli di fede al mio ingresso nella Chiesa Cattolica li accettai con massima semplicità e con massima facilità di professore. Non è stato a dire, ma questo articolo, io sono teologo, li ho presi tutti in blocco. C'è il valore, però. Mi guardo bene dall'affermare, questo è per interessante, non è che uno può dire, vabbè ho capito, ha rinunciato a pensare e ha deciso mi faccio cattolico, non penso più, non è così. Mi guardo bene dall'affermare con l'articolo del credo cristiano, nell'interpretazione cattolica non si è detto di difficoltà intellettuali, cioè cose sono difficili da capire, anche nella fede, nell'interpretazione. Ma molte persone sentono moltissimo le difficoltà della religione, quindi ci può essere difficoltà a capire le cose, oppure dire ma io qui non ci arrivo, non intendo. Però dice lui, non sono mai riuscito a capire che rapporto ci sia fra il fatto di percepire in modo anche acuto e di smisura delle difficoltà e quello di dubitare delle dottrine con cui sono connesse. 10.000 difficoltà non fanno un dubbio. L'esempio che ho citato ogni tanto che è molto interessante. Io posso avere 10.000 difficoltà a capire come faccia il Pane Eucaristico a diventare il corpo di Cristo, ma non ho nessun dubbio che lo sia. Il cattolico è così. Che non ho capito, ma ci credo. E quello che credo non è razionale. Ho difficoltà a capirlo, perché è una cosa difficile. A volte può darsi che il Papa, che il Vescovo, che il Parroco mi dica una cosa difficile. Va bene, la difficoltà ci sta. Ma le mie opinioni religiose non diventano più un giardino molteplice di diversi fiori. No, io sono tranquillo, ma detto così non riesco a capire bene, però tanto obbedisco. E poi dopo casomai c'è per capire che dico ha sbagliato. E allora lui, per non sbagliare, ci dice quello che dovremmo dire anche noi. Allora, sono diventato cattolico, quindi credo in tutto il dogma rivelato, come è stato insegnato dagli apostoli, questo dice Newman, come è stato affidato dagli apostoli alla Chiesa e come insegnato dalla Chiesa a me, credo, quello che gli apostoli, fino a quello di rilasciare gli apostoli, ma piano piano quello che la Chiesa dice a me. Lo accetto nell'interpretazione infallibile dell'autorità a cui è affidata la Chiesa e implicitamente accetto qui ogni ulteriore interpretazione fatta dalla Chiesa fino alla fine dei secoli. Allora, pensatore Celso, però, nelle verità di fede, dice, io accetto di acconsentire a quello che la Chiesa mi insegna, adesso per sempre, perché ha l'autorità di insegnarmi. Quindi, su questo, rinuncio alle mie opinioni religiose. E non si può dire che fosse una persona oscurantista, in uno, per questo di dotto di intelligenza, ma i vertici di intelligenza umana, quindi. Accetto le tradizioni della Chiesa. No, guarda un po', anche le processioni. Queste cose all'antica. Accetto, non è che dice, sono arrivato dalla Chiesa anglicana, questa cosa non mi piace, la tolgo. Accetto le tradizioni della Chiesa, in cui si trova la materia delle nuove definizioni, anche domani. Mi sottometto a tutte le altre decisioni della Santa Sede, in materia teologica e non teologica. Newman. Mi sottometto a tutte le decisioni della Santa Sede, in materia teologica e non teologica, quindi ampia l'orizzonte. In materia teologica sì, ma sul resto non teologico, uguale. Attraverso gli organi che la Chiesa ha designato e che su un gradino più basso arrivano fino a me, con il diritto di essere ascoltato dove dico. Quello che la Chiesa mi insegna in materia teologica e non teologica, io lo accetto e obbedisco, anche se arrivo da Papa, non solo, anche nei cammini piano piano arrivano fino a me. Quindi così, così. Non trovo la minima tentazione come pensatore di distruggere questa grande verità del pensiero che ci è stata trasmessa fino ai nostri giorni. E noi invece diciamo che, vabbè, ma nella Chiesa ci vuole degli ammodernamenti, oggi la Chiesa del terzo millennio deve suonare qualcosa di nuovo. Non trovo nessuna tentazione di distruggere quello che mi è stato trasmesso. Questo è l'atteggiamento vero del cristiano, che fa molto pannanco quello che diceva San Filippo, per resto. Quindi, mortificare la rivoluzionale, obbedienza prontissima, che è quello che diceva Sant'Ignazio nei confronti dei vescovi, obbedienza, ascolto, umiltà, nessuna critica. Questo non è oscurantismo clericale, è santità cristiana. Questo serve perché la gerarchia ecclesiastica è garantita nella verità del nostro Signore che così l'ha voluto. Quindi il sistema cattolico è intelligente e si obbedisce, perché obbedisce la verità. Se questo non gli va, non è cattolico. Lo dice Sant'Ignazio, è fuori, è eretico, è un'altra cosa. Non può pensare di stare nella Chiesa e dire, ma io mi faccio un mio partito, una mia riunione, una mia idea e sono cattolico. Non sei cattolico, non lo sei. Questo, la tradizione della Chiesa, dalla fondazione, almeno fino al numero, quindi questa, secondo diciamo la giornata di oggi che vi ho proposto, è l'interpretazione che vi do del capitolo 4 del decreto di Cesare sulla gerarchia e sono le 6 e un quarto, quindi ho messo
preciso
così. Due o tre non si uccino tra le cose interessanti, siamo
una gerarchia, quella gerarchia che ha citato lei all'inizio. Cosa si azzeccano le conferenze episcopali? Io personalmente ripeto, seguo eccetera, obbedisco con diritto al pugno, cioè il cardinale si ne parlava con diritto al pugno, personale dicevo, però io personalmente l'ho sempre viste come una sorta di incoerimento del magistero episcopale.
Ma io adesso dunque ribadisco, qui ci vorrebbe un teologo più preparato di me, che io qua sono l'ultimo dei teologi, però a buon senso intenderei dire due cose, che le conferenze episcopali secondo me hanno due necessità, cioè una necessità prima che è l'organizzazione di un territorio in maniera coordinata, no? Per cui conferenze episcopali di due, oppure italiane, senso, si cerca di applicare in maniera concreta delle cose che vengono dal più alto, perché si applica il territorio, quindi è una cosa funzionale, diciamo. Però a volte ci sono state delle primarie conferenze episcopali, come quella olandese, che si è fatto un catechismo che è. Allora, cosa vuol dire? Che quando una conferenza episcopale decide di non essere più nel contatto, perde la sua autorità. Questo è quello che mi ha detto che c'era prima di breve, cioè perché un vescovo o dei vescovi abbiano una valenza nella Chiesa deve essere comunione col Papa e col resto della cristianità. Se io, vescovo singolo, con il episcopale, decido che Dio sono quattro, ah, sei più cattolico, no? Però mi penserà che con il episcopale mi dice cosa viene fatto. E nella Chiesa hanno valenza, qui credo sia più funzionale, nel senso. Quando sono valente mi faccio un documento per aiutare i miei fedeli, però devo fare, non per confondere, come è stato fatto prima, per aiutare. Bisogna che il lavoro sia fatto in obbedienza, ascoltando lo Spirito Santo conformemente a quello che si è fatto anche io, non a quel pezzo di soltanto. Qui facciamo diverso, qui più da poco. Credo che sia più burocratico come funziona, credo che mi tocca fare una riunione più che riesco.
E comunque la Chiesa è Corpus Christi, se non c'è coordinamento c'è la vecchia metafora degli organi vanno. Quindi a maggior ragione deve essere coordinato.
Siamo un corpo ben ordinato,
deve essere ordinato senza che il vertice sia sopravvalutato, nel senso che ovviamente va rispettato e stiamo parlando di santità. Però allo stesso tempo deve essere utile.
L'umiltà, come insegnava San Filippo, è la chiave della nostra salvezza. Chierico, venga a spegnere il magnetone, non è? Così, casomai, ci vuole scemare, poi... Bene,